17 agosto. Signore, grazie, grazie. Mi sento rinascere, mi sento purificare dal vostro perdono. Ho pianto, ho pregato tanto, che la mia miseria vi ha fatto compassione. Adesso sono rassegnata, sono tranquilla. Non voglio più pensare. Non voglio rimanere più sola. Il pensiero è il nostro male, la nostra tentazione. Non ti scriverò più, Marianna, poiché per scriverti dovrei rammentare. Non voglio più rammentarmi di te, di mio padre, di nessuno. Perdonatemi, miei cari, il cuore è un gran pericolo. Se ci potessimo strappare il cuore, saremmo più vicini a Dio. Oh, il Signore mi darà la forza. Se morissi in questo momento, sento che gli angeli mi sorriderebbero. Ma no, Marianna mia, anche questo desiderio è un peccato. Bisogna stare qua giù finché il buon Dio lo vuole. La mia anima, che è codarda e debole, vorrebbe starci sì poco che vede con colpevole sentimento di gioia i rapidi progressi che il male fa in me di giorno in giorno. Se tu mi vedessi, mia povera Marianna, sono diventata una larva. Se vedessi le mie mani, il mio viso, i miei occhi, il mio povero petto è tutto una febbre che mi divora con denti di brace. Se mi sentissi a tossire, e ti trovassi presso di me quando i dolori del male sono ancora più forti del mio coraggio. È meglio che tu non mi vegga più, Marianna mia, che nessuno mi vegga, nessuno. Ho quasi direi il pudore della malattia. Il mio babbo trova sempre nella sua cecità provvidenziale mille ragioni per illudersi e non vedere lo stato in cui sono. Mio Dio, eccomi a voi quale io sono. Con le mie infermità, con le mie debolezze, con i miei errori, con la mia colpa, con l'immensurabile amore che vi porto. Pietà di me, mio Dio, pietà di me. Non mi fate pensare. Ecco l'unica mia preghiera per vivere e morire rassegnata nel solo vostro pensiero. 26 agosto. Oh Dio mio, perché mi avete abbandonata? Quello che io provo non ha nome, sentirsi colpevole a tal segno, aver tal paura del proprio peccato e non potersene staccare. Quella predica, sempre quella voce terribile nelle orecchie. Che orrore! Veggo l'inferno che mi attende spalancato, mi sento perduta come Satana nell'immensità dell'abbandono di Dio e amo sempre il Nino. Ho paura dei demoni e penso a lui. Oso levare gli occhi supplichevoli verso l'altare e penso a lui. Ho la testa piena di larve, di fiamme, di visi atroci e sorrido, ardo con lui. Lui che è il peccato, la tentazione, il demonio. Senti quel che è accaduto, Marianna. Ero sul belvedere, seduta presso quella cappelletta che noi ornavamo di ghirlande di fiori. Il sole era levato da poco. Si udivano i mille rumori delle vie e il canto degli uccelli, e il cielo era azzurro, il mare risplendente, spirava un'aria imbalsamata di fragranze che faceva sollevare il mio povero petto tanto malato. Io pensava, pensava, vedi per quale vie questo demonio tentatore che si chiama pensiero si insinua a tradimento in noi da tutti i pori e si infigge ferocemente nel cervello. Io pensavo al fiorellino che scuoteva le sue perle di rugiada, al fumo che si levava dai camini, alla vela che si perdeva negli splendori del mare, al canto che saliva dalla via. Era sogno? Non lo so. Due farfallette si inseguivano di fiore in fiore. Una aveva le ali d'oro, un'altra tutte bianche. Quella delle ali d'oro si nascose dentro il calice di un bel fiore più bianco delle sue ali, con un atto di gentile malizia, e la povera sua compagna la cercava, agitando le sue piccole ali dorate con un senso d'affanno. Come trepidavano quelle alucce allorché si accostavano ai petali del bel fiore. Poi si affacciò alla corolla, guardò, forse sorrise, e vi si nascose anch'essa. Che si dicevano? Che si rubavano? Che si passava in quelle piccole anime? Quanta felicità era racchiusa in quella tenue corolla? Un uccelletto pispigliava sul comignolo del tettuccio della cappelletta e agitava le ali, con un moto sì rapido che ai raggi del sole nascente le sue penne sembravano fatte di pagliuzze d'oro. Diceva: Vieni, vieni, pareva che piangesse, chi può saperlo? Forse piangeva davvero, chi aspettava, chi chiamava? Poi spiccò un volo rapido, dritto, sicuro. Dove correva? Era libero e volava. Su di un crepaccio del muro una piccola lucertola si scaldava al sole. Se tu avessi visto com'era lieta quella bestiolina, come anelavano i suoi piccoli fianchi e agitavasi la sua testolina e brillavano i suoi occhietti. Forse benediceva quel raggio che scendeva benefico anche per lei e quella stilla di rugiada che la foglia del fiore lasciava cadere. Chi ha mai pensato a tutte le gioie che ne circondano? Alle felicità che sono nel verme che striscia per terra e nell'atomo che non si vede? Poi si udì una carrozza, i cavalli avevano le sonagliere. Sai com'è allegro il rumore delle sonagliere, ti parla della campagna, del verde dei prati, delle strade polverose, delle siepi fiorite, delle allodole che saltellano dinanzi ai cavalli. Si udiva stridere una carrucola e un'allegra voce, una fresca voce di donna che cantava una di quelle canzoni popolari che non hanno senso comune e commuovono tanto. Era una fantesca che attingeva l'acqua ad un pozzo. Perché era allegra colei? A che pensava? Al suo villaggio natale, alla messa della domenica, al piazzale della chiesuola stipato di giovinotti vestiti a festa, alla nota voce che soleva venire a ricantare quella vecchia canzone dinanzi alla sua porta. Tutte quelle cose avevano una parola e dicevano: Nino, Nino. Io cercavo con gli occhi intorno a me e lo vidi alla finestra di una casa poco lontana. Era lui, proprio lui, coi gomiti appoggiati al davanzale, con la pipa in bocca. E respirava tutta quella festa di un bel mattino. Oh, il mio povero cuore, il mio povero cuore. Mi parve che altra volta m'avessero detto che mia sorella era andata ad abitare una casa vicino al convento, ma Dio mi aveva fatto la grazia di non farmici pensare. Ora lo vedevo lì. Oddio, perché? Perché? Che faceva? Che pensava? Mi vedeva? No, no, i suoi occhi erano distratti. Eppure avrebbe dovuto vedermi col mio vestito nero, il mio velo bianco, le braccia distese. Che aveva in cuore quell'uomo? Qual pianto, oh Signore, se vi potessi ringraziare per averlo veduto, solo. Oh, Dio mio, non mi fate vedere mia sorella, non mi fate vedere mia sorella. Nino, Nino, son qui, son io, non mi vedi, non ti rammenti. Che hai? Che ti ho fatto? Oh, la mia testa. Nino, guardami. Vedi come son pallida? Senti come il petto mi duole. Oh, Nino, fammi la carità di guardarmi. Egli si è voltato. Ho veduto un'ombra dietro di lui, una veste. Son fuggita perché la mia ragione vacillava. Dio, Dio, che spasimo. Sono andata a rintanarmi nella mia cella come una belva ferita. Oh, che fiamme, che dolori, la mia testa, la mia povera testa. Che giornata orribile. Quel fantasma sempre dinanzi agli occhi, quello spasimo sempre inchiodato nel cuore. Son quasi pazza. Sento qualche cosa che mi afferra per le carni e mi strascina lassù sul belvedere, per tornare a vedere quello di cui la sola idea mi lacera il cuore. Vorrei passarvi tutti i miei giorni e morire là di dolore, con gli occhi fissi su quella finestra. Ho voluto pensare a Dio, e Dio mi è sembrato crudele. Ho voluto pensare a quella predica e mi è sembrata ingiusta. Tutte le furie dell'inferno si dilaniano il mio cuore. Senti, Marianna, senti la dannata, perché io voglio perdermi, voglio dannarmi. La notte, quando tutti dormivano, sono andata lassù sulla terrazza a piedi nudi, premendomi il petto perché le monache non udissero il battito del mio cuore che aveva paura, il vigliacco, strascinando fra tenebre come un fantasma. Quel tragitto è durato mezz'ora. Mezz'ora di terrori, di ansie, di lotte interne, spaventandomi al minimo rumore, trattenendo il respiro ad ogni porta, lasciandomi cadere sfinita ad ogni scalino. Se egli avesse potuto scorgermi. Poi, quando son giunta lassù e ho visto le stelle sul mio capo e quella finestra illuminata, ciò che si è passato dentro di me, io stessa non saprei dirtelo. Senti, ti dirò quello che vidi. Tu soffrirai come me. Vorrei che tutti quelli che amo soffrissero. Suonavano le 11. Quelle squille avevano vibrazioni acute che ferivano come un coltello. Le vie erano ancora popolate. C'era gente che passeggiava, che rideva. Si sarebbero potuti udire i discorsi che si tenevano da quelli che erano più vicini. Nel buio si vedeva quella finestra illuminata che mi guardava col suo occhio spalancato. 100 volte ho passato la sera a fantasticare, fissando da lungi qualche lume che brillava in qualche camera lontana. A tentare di indovinare tutti gli affetti, tutte le cure, tutti quei piccoli dispiaceri che alla povera anima mia sembrano un'altra delle felicità domestiche, i discorsi, le parole che probabilmente si passavano attorno a quel lume solitario. Ma quella finestra aveva un riverbero infuocato. Non poteva fissarla senza sentirmi ardere tutte le vene. Lui, la sua casa. Tutto quello che c'è nella sua casa, nella sua vita, nel suo affetto, tutte le serenità della pace, tutte le benedizioni della famiglia. Quella camera aveva ancora la tappezzeria a gran fiori azzurri vicino alla finestra. C'era una poltrona più in là su di un tavolino, mille oggetti che non potevo distinguere, ma dei quali alcuni luccicavano al lume della candela. Se volessi immaginare il tabernacolo, non saprei idearlo altrimenti. Ognuno di quei piccoli oggetti aveva l'impronta della sua mano. Su quella poltrona si era seduto 100 volte. Perché era deserta quella camera? Sembrava che avesse paura, e ne faceva anche a me. Poi si aprì una porta ed entrò una donna. Lei, mia sorella, com'era bella! Poteva toccare ognuno di quegli oggetti, mettersi a sedere su quella seggiola. Si accostò alla finestra e fece ombra al lume. Crudele, crudele, e si appoggiò al davanzale. Pareva che mi guardasse. Ebbi paura di quel viso rivolto verso di me e che rimaneva nell'ombra. Mi celai dietro la cappelletta. Come tremavo, come batteva il mio cuore. Poco dopo ella si ritirò bruscamente e andò ad aprire la porta per la quale era entrata. Era lui, lui. Le porse la mano, le baciò le labbra. Dio, fatemi morire, anche maledetta. Tu non puoi sapere quello che ci sia di ebbrezza, di rabbiosa voluttà nell'imporsi un'atroce tortura. Si divora se stessi, poiché non si può divorare altri. Io ho visto quell'uomo abbracciare quella donna, quell'uomo, Nino. Lei, mia sorella, li ho visti sedersi accanto, parlarsi tenendosi per le mani, sorridersi, rubarsi baci a vicenda. Ho indovinato tutte quelle dolci parole che si dicevano. Ho visto, per un miracolo di intuizione, i più piccoli moti della sua fisionomia, quello che c'era nei suoi occhi. Nessuno ha potuto vedere quello che io ho visto. I miei occhi asciutti si dilatavano, il mio cuore non batteva più. C'era un profumo di Satana in me. E questo spettacolo è durato quasi un'ora. Un'ora là, a piedi nudi, arsa di febbre, tremante di ribrezzo, respirando l'angoscia, le furie a pieni polmoni. Mi sono composta questa terribile gioia, questa gioia che ha denti di fiamma come lo spasimo per vederlo, e sono andata là tutte le sere, con quel pericolo, quella febbre, quel delirio. L'ho visto! Che monta il come! L'ho visto! Ho passato i giorni sulla terrazza con un sole ardente che mi dardeggiava sul capo nudo, piena la mente di bagliori, di smarrimenti, di vertigini, e gli occhi di fiamme, e il corpo arso di febbre, per vederlo un solo istante passare da una stanza all'altra e nulla più. Ah, se il dolore uccidesse! 10 settembre. Dio, fatemi morire. Dio, fatemi morire. Dio, fatemi morire. 13 settembre. Oh, pietà, pietà. Non reggo più. 18 settembre. Marianna, son malata. Ho la febbre nel cervello, la testa mi arde. Odo dalla mia celletta gli urli di quella povera suor Agata. Mi pare che vorrei urlare anch'io come lei. E come lei strappare con le unghie l'intonaco dalle pareti. Perché m'hanno chiusa qui? Che ho fatto? Che ho fatto? Perché quelle grate, questi veli, quei chiavistelli? Perché queste preci lugubri, quelle lampade fioche, quei visi pallidi spaventevoli, quel buio, quel silenzio? Che ho fatto, Dio mio? Che ho fatto? Voglio andarmene, voglio uscire di qui, non voglio più starci, voglio fuggire. Aiutami, aiutami, Marianna. Ho paura, sono rabbiosa, voglio la luce, voglio correre. Marianna, perché mi abbandoni anche tu? Dì a mio padre che venga a togliermi da questo sepolcro, digli che muoio assassinata. Digli che mi spaccherò la testa contro queste pareti, digli che sarò buona, che amerò tutti, che sarò la serva di casa, che mi contenterò del canile, ma fuori di qui. Digli che non gli ho fatto nulla, perché è così spietato anche lui? Nessuno avrà pietà di me, nessuno mi aiuterà, nessuno di quelli che passano per la via con la gioia di una felicità in cuore penserà che rinchiusa qui dentro possa esservi un'infelice che muore disperata. Grida, urla con me, chiama al soccorso, di a tutti quelli che ti possono udire che son chiusa qui per forza, che non ho fatto nulla, che sono innocente, di che in questo luogo vi è la morte, che c'è l'odore dei sepolti, che si odono le strida della pazza. 18 settembre. La pazza, anche lei vuol fuggire, poverina, la tengono chiusa col cancello di ferro, non può dormire, non può morire, corre da mane a sera per quel piccolo spazio che le è concesso, rabbiosa, ululante. Poverina, poverina, è spaventevole. Se mi chiudessero con suor Agata? Che ribrezzo, che orrore! Se divenissi matta? Oh, Marianna, vorrei precipitarmi a capo in giù dalla più alta finestra, ma tutte son chiuse dall'inferriata. Ah, che tortura, che supplizio! Neppure la morte, neppure il suicidio, neppure all'inferno. Che ho fatto? Che ho fatto mai? Sono innocente, te lo giuro. Senti, non l'amerò più. Me lo strapperò dal petto. Cullerò i suoi bambini, fuggirò lontana, facciano di me quello che vogliono, tutto, tutto, purché mi tolgano da questo luogo. Di loro che io non sapevo quello che volessero da me quando io mi feci monaca, che non sapevo che dovessi star sempre prigioniera, che ero matta, che qui mi dannerò l'anima, che mi resta poco da vivere, pochissimo. Perché dunque non mi lasciano morire in pace? 24 settembre. Ieri venne il medico per me. Perché lo chiamarono? Mi guardava in un modo singolare. Mi tastò il polso. Io sto bene. Io non mi sento nulla. Mi fece mille domande che non capii. Che vuol dire questo? Che cosa vogliono da me? Mi guardano a vista, mi tengono in disparte. Che cos'è accaduto? Vogliono farmi paura? Io dissi al medico che voglio uscire da questo luogo. Premisi di essere buona, di lavorare, di fare tutto quello che si vuole da me, purché mi facciano uscire. Quel buon vecchio sorrideva e mi prometteva tutto quello che gli domandavo con una facilità che mi sgomentava. Che vuol dire? Che vuol dire, Marianna? Son sola, guardo me stessa, mi par di sognare, non so che cosa sia accaduto. Ma deve essere qualche cosa di spaventevole, di orribile. Sarà perché ho paura degli urli di suor Agata che arrivano fin qui, giacché la poveretta è in uno dei suoi accessi. Oggi ho passato tutto il giorno a guardare la porta per la quale sono entrata, quella porta tutta nera con grossi chiavistelli, che si apre soltanto per far entrare delle vittime e che non si ripassa mai più. Ed io sono entrata per quella porta. Ero libera, al di fuori. Ed ho passato coi miei piedi quella soglia. Nessuno m'ha trascinata, nessuno m'ha spinta. Com'è stato, Dio mio? Ero matta? Sarà stato in sogno? Al di là di quella porta, che cosa ci sarà mai? Che cosa si deve provare nell'anima oltrepassandola? Come deve risplendere il cielo di luce? Al di là c'è Nino, non è vero? Non vollero che io rimanessi a guardarla più a lungo. E perché? Anche questo è male? Mi tolsero di là. Io faccio tutto quello che vogliono, son docile. Ho paura che mi rinchiudano con la matta. Senza data. Nino, Nino, ov'è Nino? Voglio vederlo. Perché non me lo fanno vedere? Voglio veder lui solo. Non vedrò mio padre, non vedrò mio fratello, non vedrò mia sorella. Mia sorella, lei, che me l'ha rubato. Perché me l'ha rubato? Non sapeva che egli era mio? Perché non posso vederlo? Digli che venga a liberarmi. Andremo assieme a Monte Ilice, andremo a nasconderci nel castagneto, soli, come le belve. Digli che venga armato del suo fucile, così farà paura alle mie carceriere. Son donne, si lasceranno intimorire. Egli le ucciderà se occorre. Mi salverà, mi troverà qui, nella mia cella. Io gli salterò al collo. La monaca. Sì, ebbene, la monaca fuggirà. Fuggirà con lui, col marito di sua sorella, glielo ruberà. Andranno lontano. Cammina, cammina. Andranno nei monti, andranno nei boschi. Saranno assieme, non avranno paura, non udranno le grida di suor Agata, ci saranno le stelle, pioverà, egli picchierà sui vetri, ella tossirà, egli dirà: Maria, Maria, chi è Maria? Mi pare d'averla conosciuta. Maria è morta, è fuggita. Dove? Oh, la mia povera testa. Senti, Marianna, ora è notte, vedi, tutti dormono, nessuno mi vedrà. Io scenderò pian pianino attraverso il giardino, c'è buio. La sabbia del viale non farà rumore perché avrà compassione di me. Andrò alla porta, quella cattiva porta dirà no. Io piangerò, supplicherò, mi inginocchierò. Io gli dirò che Nino mi aspetta, che bisogna che io vada a trovarlo. Allora la porta avrà pietà di me, perché non è monaca, e mi farà passare pel buco della serratura. Io mi troverò di là, dove c'è il sole, l'aria, le vie, la gente, lui, dove si può gridare, correre, piangere, abbracciare le persone che si amano. Fuggirò, fuggirò, perché se mi vede suor Agata mi afferra, e andrò a bussare alla sua porta e gli dirò: Eccomi, eccomi. Ed egli mi stenderà le braccia. No, questo è male, questo è peccato. Dirò a Giuditta: Io sono la tua sorella, la tua povera sorella che ha tanto sofferto. Ti volevano uccidere, la tua povera sorella, volevano sotterrarla viva, volevano chiuderla con suor Agata. Lasciami qui, ti farò da serva, non l'amerò più, lo guarderò soltanto dal buco della chiave. Allorché tu sarai addormentata e non avrai bisogno di guardarlo. Oh Dio, come sono felice! Marianna, come sono felice! Dio mio, grazie, grazie. Senza data. Aiuto, aiuto, Marianna, aiuto, padre mio, Nino, Nino, uccidili, uccidili. Gigi, Giuditta, aiuto, mi afferrano, mi strascinano pei capelli, aiuto, mi percuotono. Ai ai, i miei capelli, le mie braccia sono tutte livide, c'è del sangue, mi dicono pazza, pazza. Ah, suor Agata, che vogliono? Che vogliono costoro? Perché mi afferrano? Io sono innocente, non ho fatto alcun male, volevo andarmene, volevo fuggire. Sono i morti, sono i demoni, ho paura. Dio mi ha abbandonata, non mi abbandonare anche tu. Nino, Nino, tu sei coraggioso, aiutami. Ahimè, non ho più forza. Mi strascinano, dove? Dove, Dio mio? Ah, ah, la cella dei matti, la cella di suor Agata. Ah, no, no, per pietà, non son matta, ho paura, non lo farò più. Eccomi, rimarrò qui, sarò buona, pregherò. Che volete, che volete? Chiamate mio padre, chiamate Marianna, vi diranno che non son matta. Oh, Nino, Nino, perché non senti? Nino, che urli, che strida, quali lacrime, quanta schiuma sulla bocca, quanto sangue. Nino, aiuto. Ecco, aiuto. Morderò, morderò, son belva, son belva. Ah, ah no, no, grazie, no, lì no, Nino. Stimatissima signora Marianna, quella povera suor Maria, che Dio abbia in pace l'anima sua, mi aveva incaricato di far pervenire nelle sue riverite mani il piccolo crocifisso di argento e di fogli manoscritti che le mando per mezzo del nostro portinaio. Prima di prendere una risoluzione in un caso di coscienza così delicato, io ho esitato lungamente. L'ultimo desiderio della defunta era bensì sacro per me, ma la nostra regola ci proibisce di disporre di che sia, anche in caso di morte, senza l'autorizzazione della madre abbadessa. Spero che lo Spirito Santo m'abbia fatto la grazia di illuminarmi, ed ecco quello che mi è parso il miglior partito a maggior servizio di Dio e del prossimo. Mi son giovata di un mezzo termine per ottenere codesto permesso, che sarebbe forse stato difficile ottenere in altro modo. Ho rivelato alla Madre Superiore l'estremo desiderio di Suor Maria e le ho mostrato il crocifisso di cui quella poveretta aveva disposto in punto di morte, insieme a quei fogli manoscritti, come se essi fossero di nessun valore e non servissero ad altro che ad involtarvi il piccol dono. Io non so che cosa contengano quei fogli, dubito però che il permesso di farli pervenire a persone estranee non sarebbe stato concesso giammai se fossero stati letti. Dall'altro canto, se mai fossero stati trovati in convento, temo che avrebbero potuto essere motivo di scandalo con molto pregiudizio della memoria dell'estinta e grave danno dell'anima sua. La reverenda madre abbadessa, trattandosi di cose di piccol valore, ha facilmente accordato il permesso senza credersi obbligata a chiedere il consiglio del padre cappellano, ed io ho la soddisfazione di adempiere oggi al mio dovere senza incorrere in nessuna responsabilità. Ella, stimatissima signora, riceverà il piccolo involto nello stesso stato in cui fu lasciato dalla buon'anima. I fogli son 9, 4 in carta cerulea, 2 in foglietti da lettera e gli altri 3 scritti sulle sopraccarte da altre lettere, tutti diligentemente numerati. L'involto è legato con un cordoncino nero e contiene un piccolo crocifisso d'argento, una ciocca di capelli, alcune foglie di rosa. Se la mia povera amica nei suoi ultimi momenti non avesse mostrato tanto attaccamento per quelle 2 o 3 foglie secche, io non mi sarei presa la libertà di mandarle anche queste, temendo che potesse sembrarle uno scherzo impertinente da parte mia. Ma la moribonda voleva baciarle quando i dolori che l'hanno consunta si facevano più atroci, ed è spirata con quelle foglie morte fra le labbra. Che Dio le allevi le pene del purgatorio per quello che sofferse quaggiù la povera martire. È morta come una santa, beata lei. Nel giorno fatale in cui per errore fu creduta pazza, la sua salute rovinata ricevette l'ultimo colpo. Gesù Maria, che giorno fu quello? Quanto soffrì la poveretta! Era così gracile, così debole. Si reggeva appena e 4 converse non bastavano a strascinarla alla cella dedicata alle mentecatte. Mi sembrava di avere ancora nelle orecchie quegli urli disperati che non avevano più nulla di umano e di vedere quel suo viso delirante di terrore e inondato di lacrime che spezzavano il cuore. Quando aprirono il cancello, era svenuta. La lasciarono là, sul nudo suolo. Che Dio mi perdoni. Credo che suor Agata, la povera matta, sia stata la sola ad aver pietà di quella sventurata, perché non osò farle alcun male. La guardava con quei suoi occhi stupiditi e si accosciava sul suolo accanto a lei, la toccava e la scuoteva come se avesse voluto rianimarla. Quando venne il medico, la trovò ancora in quello stato, allora ordinò che fosse trasportata all'infermeria e siccome la reverenda madre superiora nell'interesse della comunità, temeva qualche nuovo accesso, egli ci rassicurò dicendosi che sarebbe stato per poco. Infatti, non durò molto. La povera malata rinvenne quando fu nell'infermeria. Non potrebbesi immaginare come spezzava il cuore con quel solo sguardo spaventato che fissava su di noi, poiché non poteva più muoversi la poverina. Le sue forze erano esaurite. Durò così 3 giorni. 3 giorni d'agonia. Non si mosse né parlò più. Rimase come l'avevano distesa sul letto, con gli occhi spalancati, tremando sempre, e un rantolo affannoso nella gola. Soltanto all'alba del terzo giorno mi fece capire, con gli occhi, che voleva le volgessi il capo verso la finestra, e quando vide il cielo, gli occhi le si riempirono di lacrime. Povera suor Maria, non era più che un cadavere. Gli occhi soli erano ancor vivi, erano i suoi begli occhi. Ella mi diceva tante cose guardandomi e il dolore lacerava gli ultimi avanzi della sua misera vita. Quando le sollevai il capo, mi guardò in un certo modo che mi strappò le lacrime. Volle alzare il braccio per gettarmelo al collo, ma non ebbe la forza e sospirò. Allora io le presi la mano ed ella me la strinse come se mi parlasse. Verso le 10 le recarono il santo viatico. Si comunicò con una serenità, una fede tale, che pareva che tutti i santi e gli angeli del paradiso facessero corona attorno al suo letto. Beata lei! Tutto il giorno poi rimase così, mentre le si recitavano le litanie. Quando il sole tramontò parve che provasse un nuovo affanno, le sue lacrime scorrevano così abbondanti che una delle converse si mosse a pietà e le asciugò il viso, che la poveretta l'aveva tutto bagnato e non ci vedeva più. Poi agitò le labbra come se chiamasse. Io mi chinai su di lei, fece uno sforzo per accostare il suo viso al mio e mi sussurrò all'orecchio quel suo ultimo desiderio con uno stento affannoso che spezzava il cuore. Il rantolo la soffocava. Indovinai più che non mi dicesse. Corsi a prendere l'involto che mi aveva designato e allorché me lo vide fra le mani sorrise come sorridono gli angeli del paradiso. Quando il rantolo non la soffocava, diceva sempre: per lui, per lui. Sarà stato delirio. Volle che le facessi veder tutto: i fogli, i capelli, il crocifisso, le foglie secche. Le baciò tanto che una di quelle foglie l'ho tolta dalle sue labbra dopo morta. Poi volse appena il capo dall'altra parte e sospirò lievemente. Parve che si addormentasse e si addormentò per sempre. Povera Suor Maria, però ella adesso è fra i beati e prega il Signore per noi miseri peccatori che abbiamo la debolezza di piangere la sua morte. Devo anche aggiungere, a lode della madre abbadessa e di tutta la comunità e a conforto di tutti coloro che l'amarono in vita, che le sue esequie furono commoventissime. Più di 30 messe furono celebrate a tutti gli altari della Chiesa e al De Profundis ardevano più di 100 candele. Mi raccomandi al Signore nelle sue orazioni e mi creda con stima, sua devotissima serva, Suor Filomena.